Pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.
Come un criminale che ritorna sulla scena del delitto, mi ritrovai per la seconda e probabilmente ultima volta nell'area di Baluti della città di Lodz. Avevo fatto il viaggio di mia spontanea volontà per la prima volta mezzo secolo dopo la mia prigionia. Ora, a 55 anni di distanza, il passato mi aveva spinta di nuovo in quello che era stato il ghetto in cui avevo passato gli anni tra il 1941 e il 1944, privata della mia famiglia, di cibo, di un'infanzia e di un'adolescenza normali. Ero stata gettata in un mondo alieno, pieno di orrore e di dolore. Crebbi rapidamente in quei 3 anni. Imparai cosa significasse soffrire. Conobbi la forza, l'amicizia, la paura infinita e la fame. I tedeschi ci avevano trapiantati in quel piccolo pezzo di terra abbandonato da Dio per lasciarci morire. Nel ghetto di Lodz, sotto continua sorveglianza, lavoravamo per loro. Ci promettevano del cibo, ma le razioni bastavano appena a sopravvivere. Giorno dopo giorno morivamo di stenti, di tifo, di dissenteria, e la maggior parte di noi, anche se a malapena ancora in vita, soffriva la fame. Ora, 55 anni dopo, le lacrime mi scorrevano lungo il viso. Me ne stavo lì, ferma, davanti all'edificio di 3 piani, al numero 26 di via Pavia, dove mia madre, mia sorella e io eravamo state alloggiate in un monolocale insieme ad altri 4 estranei. Il palazzo ora era occupato da cattolici polacchi. Lessi a uno i nomi scritti sui campanelli. Come mi aspettavo, neanche un ebreo era tornato a vivere in quel posto. I nostri vecchi monolocali, camere che all'epoca ospitavano dalle 6 alle 10 persone, erano stati ristrutturati e ora ogni ingresso conduceva a un appartamento di 3 o 4 stanze. Le scale erano ancora malmesse, ma a quanto pareva ora c'era l'acqua corrente, anche se nel cortile si scorgeva ancora il capanno che un tempo ospitava il gabinetto. Quell'edificio conservava ogni ricordo delle mie amiche, donne che avevo conosciuto più di 50 anni prima. A loro modo avevano tutte avuto pietà di una ragazza di 17 anni. Mi parlavano e io le stavo ad ascoltare. Erano dispiaciute per me, a volte persino più di quanto lo fossi io stessa. I ricordi tornarono, sentii le loro voci, il tempo si fermò e mi rividi com'ero. Una 17enne curiosa, spaventata, schiva e totalmente sola. Ero loro grata della gentilezza e dell'amicizia che avevano dimostrato, anche se erano molto più grandi di me. Spesso negli anni avevo ripensato a quelle donne, in quel palazzo al 26 di via Pavia. Mi asciugai gli occhi, strinsi le palpebre e il presente sbiadì. I ricordi mi invasero la mente e mi lasciai sommergere dalle onde del passato. Salendo al secondo piano, avrei rivisto quella prima porta in cima alle scale. Aveva una serratura e un grande lucchetto che la proteggevano dagli intrusi. A occupare quella camera c'erano Mira e Max Reusenboim. Nei primi giorni dopo il mio arrivo c'eravamo scambiati un saluto cortese, poi li avevo visti aprire la serratura e rimuovere il lucchetto. Avevano scostato una tenda pesante e si erano richiusi la porta alle spalle. Non mi era mai riuscito di gettare uno sguardo all'interno e morivo di curiosità, visto che, a quanto sapevo, occupavano l'intero monolocale da soli, senza altri inquilini. Mi domandavo come fossero riusciti a ottenere il permesso per una cosa del genere. Avevo anche notato che gli altri inquilini a malapena li salutavano e che di solito camminavano a una certa distanza dai Reusenboim. Li evitavano e mi domandavo il perché. Nessuno parlava mai di loro e non avevo il coraggio di fare domande. Dopotutto, ero la nuova arrivata. i Roisenboim erano intorno ai 35 anni. Max era alto e molto bello. In inverno indossava un cappotto nero che con gli anni era diventato logoro, ma che conservava un bel collo di pelliccia. Doveva essere stato un uomo benestante prima della guerra, pensai. Il cappotto era di varie misure troppo grande per lui, cosa che mi faceva pensare che avesse perso vari chili da quando viveva nel ghetto. Aveva un bel viso, anche se smunto, e ricambiava sempre ogni mio sorriso o saluto, qualche volta in tedesco, qualche volta in polacco, a volte persino in un inglese stentato. Dava l'impressione di essere un uomo colto. Lavorava nella segheria e capitava che tornasse a casa portando con sé una borsa di segatura per alimentare la stufa. A quanto gliela invidiavo, quella segatura! La signora Roisenboim, o Mira, come la chiamavo io, era minuta e sempre pulita nel vestire, e le sue gonne, le sue camicette, le scarpe e gli stivali parlavano di tempi migliori. Talvolta mi rivolgeva qualche parola amichevole e parlava con me in tedesco o in polacco. A quanto pareva, i Roisenboim non avevano figli e difficilmente capitava che qualcuno li andasse a chiamare o a trovare, anche soltanto per fare due chiacchiere. Mira lavorava alla fabbrica tessile dove cuciva le uniformi per i tedeschi, ma non ne parlava mai. Spesso la sera sentivo i suoi passi. Usciva di casa dopo il coprifuoco, cosa illegale e rischiosissima se si veniva presi, e ritornava solo molte ore dopo. Non fu prima del coprifuoco generale imposto dai tedeschi nel settembre del 1942 che finalmente iniziai a parlare davvero con i Roisenboim. In quel periodo mia sorella era stata arrestata e deportata insieme ad altri 20.000 abitanti del ghetto. Di loro non si era più saputo niente. La sua perdita, appena 2 mesi dopo che mia madre era morta di fame, mi aveva portata a rinchiudermi in un silenzio ostinato. Non speravo più in nulla, mi sentivo condannata a una vita senza futuro. Non ero riuscita a mantenere la promessa che avevo fatto alla mamma. Mi aveva chiesto di prendermi cura di mia sorella Karin e io avevo fallito. Non che mi si potesse rimproverare nulla, la colpa era tutta dei tedeschi, ma ero comunque inconsolabile e divorata dai rimorsi. Mira fu tra le poche persone che si accorsero della mia disperazione. «Perché non passi domani sera verso le 7? Abbiamo appena ricevuto una razione di patate. Sto invitando anche Moishe Fislov a mangiare da noi». Stavolta la razione era di ben 3 chili di patate a testa, una fortuna veramente rara. «Ci saranno solo patate lesse», continuò Mira. «Ma già quelle bastano a fare un bel festino, no?» Ero sorpresa, felice e senza un attimo di esitazione accettai l'invito. Puntualmente, alle 7, io e Moishe Fislov, un agente della Sonderabteilung, il corpo speciale della polizia ebraica, uscimmo dalle nostre rispettive stanze per andare dai Roisenboim. Fislov aveva perso la madre durante il coprifuoco generale del 1942, anche lei portata via insieme ai più anziani. Nemmeno le sue lacrime e i buoni contatti con il dipartimento di polizia erano riusciti a farla rilasciare. Era stata inghiottita come le altre dal grande buco nero che si celava dietro la burocrazia tedesca. Bussammo alla porta. Mira aprì, scostando la tenda per farci entrare. Per la prima volta vedevo la stanzetta, i mobili e i loro effetti personali. Era pulita in ogni angolo. Notai anche uno scaffale pieno di libri, la maggior parte in polacco, qualcuno in tedesco e in inglese. Il letto era stato sistemato in modo tale da sembrare un divano e al centro stava un tavolino con 4 sedie. Mira l'aveva apparecchiato con piatti, forchette e coltelli e ci invitò a metterci a sedere. posò in ogni piatto 4 piccole patate e noi iniziammo a sbucciarle, a salarle, a mangiare quella squisitezza che meritava di essere goduta fino in fondo. A ogni morso ci sembrava di star gustando il pasto più costoso e raffinato del mondo. Per un istante ci sentimmo contenti e l'universo lì di fuori, il filo spinato e il passo di marcia delle sentinelle di sotto abbandonarono i nostri pensieri. Sia Max che Mira tossivano molto e si scusavano. Io guardavo i loro volti pallidi e sbattuti e mi domandavo che problema avessero, ma non avevo il coraggio di chiederglielo. Camminai lungo la libreria e spiai i titoli. Quello che vidi mi sorprese. La maggior parte dei libri aveva a che fare con la religione, ebraismo, ma soprattutto cristianesimo, vite di Gesù e opere simili. Ero perplessa. Dopo circa 2 ore, Fislov e io chiedemmo scusa, ringraziammo per la ricca cena e promettemmo di tornare a trovarli, anche senza bisogno che ci offrissero di nuovo da mangiare. Che non ci fosse cibo in quelle circostanze era una cosa scontata. Non vidi né Max né Mira per diverse settimane. Una sera bussai timidamente alla loro porta per sapere se andasse tutto bene. Venne ad aprirmi Mira. Portava una lunga camicia da notte di flanella e un lungo scialle di lana sulle spalle. Era pallida, triste, sembrava molto stanca e tesa. «Cos'hai?» domandai. Mira mi fece cenno di entrare e di mettermi a sedere. «Posso essere onesta con te. Max e io avevamo la tubercolosi già prima della guerra e ora, senza la giusta nutrizione, il male si sta facendo risentire. Abbiamo la febbre che va e viene e tossiamo di continuo. Mi offrii di aiutarli, di portare ogni tanto un secchio di acqua pulita, buttar via l'acqua sporca, fare quello che potevo. Mira si limitò a scuotere la testa. Apprezziamo la tua offerta, ma ce la caviamo. Ormai ci siamo abituati e torneremo presto al lavoro. Abbiamo bisogno della zuppa di mezzogiorno e se non lavoriamo non abbiamo la zuppa. Annuì. Non è affar mio, risposi, ma non dovreste uscire la sera. L'aria fredda vi farà più male che bene. Mira sorrise. Oh, l'hai notato allora? Sì, esco la notte quando fa buio e se sto bene abbastanza vado all'ospedale e resto un po' con i bambini malati. Stanno soli per la maggior parte del tempo, piangono, non hanno nessuno. Io gli parlo, gli asciugo la fronte, gli canto qualche canzone e quando si addormentano me ne vado senza far rumore e torno qui. Ero senza parole. Ritrovai la voce solo dopo qualche minuto e domandai: «Ma perché proprio tu? È così lontano da qui?» Mira ribatté come m'aspettavo. «E perché no?» Ma questa non è una vera risposta. Ho fatto un voto a Gesù. Dovetti assumere l'espressione di chi non ci capisce niente. Mira continuò. Max e io ci siamo incontrati prima della guerra e ci siamo sposati. Non abbiamo avuto bambini per via della tubercolosi, ma avevamo in comune lo stesso lavoro e lo stesso amore per Gesù. Lavoravamo alla missione e credevamo nella conversione. È successo anche a noi quando in gioventù avevamo abbandonato l'ebraismo per abbracciare il cristianesimo. Il fratello di Max vive a New York e lavora per una delle missioni più importanti della città. Se avremo la fortuna di sopravvivere alla guerra, lo raggiungeremo. Potei solo annuire. Non avevo mai sentito parlare di quelle missioni, ma ricordai vagamente di essere passata in macchina insieme a mio padre per l'area del porto di Amburgo e di aver visto un edificio con un'iscrizione in ebraico. Quando gli avevo domandato cosa fosse, papà mi aveva risposto che si trattava di una missione cristiana che si impegnava a convertire gli ebrei che avevano voglia di farlo. L'avevo completamente rimosso fino a quella sera. non avevo mai conosciuto qualcuno che avesse cambiato religione. Quando venne la primavera, Mira iniziò a tossire di meno e sembrava più forte. Durante la notte continuava a visitare i bambini in ospedale. Una volta la accompagnai. Leggeva loro libri, raccontava barzellette, cantava, ma non parlava mai di religione. Iniziai a capire perché gli altri inquilini del palazzo evitassero i Rosenbaum. Anche se tecnicamente erano ebrei, si erano convertiti e credevano in Gesù e nel cristianesimo. Io, che ero stata educata da ebrea ortodossa, non li capivo, ma vedevo che, nonostante il loro credo, erano persone buone, premurose, per bene. Mira continuò ad andare all'ospedale fino a quando il ghetto non fu liquidato e più di 150.000 abitanti furono caricati su dei carri bestiame e deportati ad Auschwitz. Io partii con il primo carro e i tedeschi impiegarono meno di 30 giorni per completare il lavoro. Solo 800 persone riuscirono a nascondersi e essere liberate 6 mesi più tardi dall'avanzata dell'esercito russo. I Rosenbaum, come migliaia di altri, scomparvero nel nulla. Le ricerche condotte dopo la fine della guerra non portarono ad alcun risultato. Le camere a gas di Auschwitz avevano inghiottito anche loro.
Dal libro Le donne e l'olocausto, ricordi dall'inferno dei lager, di Lucille Aichengreen, voce da Maris Sirri.
Pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.